Alberto, hai presente quella ragazza, quella che a un certo punto ha deciso da sola di scioperare come forma di protesta per il clima?
Certo, come no.
Quella che solo 2 anni dopo alla conferenza per il clima ha fatto tremare le gambe ai presenti solo con la forza delle sue parole?
Ma sì, how dare you, come vi permettete?
Quella che è stata la prima attivista dei Fridays for Future?
Ma sì, la conoscono tutti, la pronipote niente po' di meno che di Svante Arrhenius.
Ma no.
Ah sì, sarebbe Greta Thunberg.
Ma no, non è Greta Thunberg, è Vanessa Nakate.
Ah, la fondatrice dei Fridays for Future in Uganda.
Ma certo.
Che alla COP26 di Glasgow è stata la portavoce della battaglia per le compensazioni dei danni.
È proprio lei.
Ah, e dillo prima!
E l'ho detto.
Comunque si dice Nakate.
Ah.
Gruppo CAP presenta Capirci un tubo, un podcast sul clima che cambia. Al microfono Alberto Agliotti e
Beatrice Mautino.
Oh, finalmente è primavera.
Ma in che senso primavera? A me sembra che siamo in piena estate, caldo torrido, strade deserte, la città che si svuota. Non ho neanche trovato un caffè venendo qua in studio.
Ma no, la primavera ambientale.
No, continuo a non capire, però sicuramente sono io, eh.
Allora seguimi.
Ma dove vai?
Seguimi in senso figurato. Sarà dura oggi. Partiamo dal 2015, quando è stato firmato l'accordo di Parigi. Te lo ricordi?
Beh, certo che me lo ricordo.
Ti ricordi l'accordo?
Me lo ricordo l'accordo. È probabilmente il documento più importante mai redatto da quando si è capito che l'unica strada percorribile per fronteggiare la crisi del secolo è un'azione globale.
Poi è arrivato Ciamp.
Eh?
Ciamp.
No, non capisco.
Il presidente Ciamp.
Ma Ciamp, Ciampi semmai.
No, Donald Ciamp.
Ah, Trump, ma parla come mangi.
Infatti stavo mangiando. Ciam, ciam. Gli anni della presidenza Ciamp, o Trump come dici tu, sono stati un duro colpo per le politiche internazionali di mitigazione. Il negazionismo e la destra conservatrice, legati alle lobby del fossile di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, hanno ritrovato spazio e vigore.
Ho come l'impressione che questa storia non finisca bene.
Aspetta, perché prima che arrivasse la pandemia e prima che la Russia invadesse l'Ucraina, destabilizzando il mondo e creando una crisi energetica senza precedenti, si è verificato qualcosa di inatteso e di positivo.
Vabbè dai, meno male.
Meno male. Sono nati dei movimenti, soprattutto giovanili, che hanno portato nuova linfa al discorso ambientalista, all'attivismo e all'impegno politico delle generazioni che tra poco tempo avranno in mano le redini del gioco. È questa la primavera ambientale di cui parlavo prima.
Grazie a Greta.
Certo, ma non solo.
Beh, però vuoi mettere?
Sì, le ricordiamo tutti le prime immagini di Greta Thunberg quando ancora quindicenne saltava la scuola per andare a protestare davanti al Parlamento svedese nel tentativo di costringere i politici ad agire per fronteggiare il cambiamento climatico. Perché preoccuparsi di imparare qualcosa, diceva, se i politici non prestano attenzione ai fatti?
La sua protesta ha ottenuto abbastanza velocemente rilevanza internazionale, complice un periodo caratterizzato da eventi climatici estremi, grandi incendi e ondate di calore estivo senza precedenti. Questa combinazione di fattori ha giocato un ruolo chiave nel rendere il tema del cambiamento climatico ancora più evidente e conosciuto al grande pubblico. In pochissimo tempo Greta ha parlato alla COP24 e alla COP25, ha tenuto un duro discorso al Forum Economico Mondiale di Davos, è stata ricevuta in udienza generale da Papa Francesco a Roma, ha attraversato l'Oceano Atlantico in barca vela, ha guidato lo sciopero mondiale per il clima a New York e in un discorso alle Nazioni Unite ha accusato i leader mondiali di aver rubato i sogni e l'infanzia delle giovani generazioni. How dare you? Te lo ricordi?
Ma sai cosa? La forza della protesta iniziata da Greta è che non è finita lì. Se fosse rimasta da sola con il suo cartello davanti al Parlamento svedese, non sarebbe arrivata a parlare di questi temi a tutto il mondo. Ha potuto farsi portavoce di un movimento perché il movimento c'è stato. Ispirati da lei, fin da quei primi tempi, studenti in diverse parti del mondo hanno iniziato a riunirsi e a manifestare. E il 15 marzo del 2019 hanno preso parte al primo Climate Strike, lo sciopero per il clima dei Fridays for Future, con l'obiettivo di chiedere chiedere ai governi l'avvio di politiche e azioni più incisive per contrastare il cambiamento climatico. Gli studenti sono scesi in piazza in 1700 città in oltre 100 paesi del mondo. Pensa che solo in Italia erano 1 milione. Gli scioperi scolastici si sono poi diffusi in almeno 270 paesi di tutto il mondo, tra cui Australia, Regno Unito, Belgio, Stati Uniti, Giappone.
Beh, è un movimento importante, forse è il caso di andare a conoscerlo un po' meglio, che dici?
Andiamo a conoscerli meglio. Quello dei Fridays for Future è un movimento globale per la giustizia climatica, che riconosce l'emergenza ed esige un percorso sicuro perché le temperature globali restino al di sotto di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era preindustriale, come indicato dagli accordi di Parigi del 2015 e nei rapporti dell'IPCC. I macro temi dei Fridays for Future sono quindi la crisi climatica e la giustizia climatica.
Beh, come questo podcast.
Sì, diciamo che loro sono un po' più attivi di noi. Comunque, i loro obiettivi sono liberarci dalla dipendenza delle fonti fossili, arrivando allo zero netto di emissioni a livello globale nel 2050 e in Italia nel 2035, per restare appunto entro 1,5 gradi di aumento della temperatura.
Hanno poi un pensiero globale.
Tutti uniti, nessuno resta fuori!
Ma cosa fai?
No, mi immedesimavo.
Va bene, Alberto, però sai qual è la parte che a me piace di più?
No.
Che sono science-based.
Eh?
Science-based, si basano sulla scienza, danno valore alla conoscenza scientifica, a tutti quei dati, modelli e scenari prodotti dagli scienziati di tutto il mondo.
Ah, ma è quello che fanno i politici, no?
Sì, diciamo che dovrebbero, ecco. Ci sono poi degli altri aspetti, ne parlavi tu prima, Alberto, quelli legati alla giustizia climatica, perché la transizione ecologica deve avvenire tutelando i lavoratori e le lavoratrici e il suo costo deve gravare su coloro che hanno le maggiori disponibilità economiche, nonché le maggiori responsabilità nella crisi climatica. Insomma, dobbiamo pagare noi.
Lo sapevo, di nuovo quella storia per cui io sono ricco.
Sai chi sono i MAPA?
No, avevo appena imparato i SIDS.
MAPA, Most Affected People and Areas. Qua si arriva un jingle, eh?
Non c'è, sta scioperando per il clima.
Ma è giovedì.
Sì, ma sti giovani, se non gli scuse buone.
Ma dai! I MAPA sono le persone che stanno già subendo le conseguenze del cambiamento climatico. Quindi i giovani MAPA hanno scritto nel 2020 una lettera aperta alle principali aziende sugli impatti che questa crisi sta già avendo su di loro in misura sproporzionata.
Tra questi ci sono i paesi africani e torna in scena Vanessa Nakate, che nel 2019 ha fondato il Rise Up Movement ed è diventata simbolo e ispiratrice dei movimenti per il clima nei paesi che fino a questo momento hanno avuto meno voci in capitolo nonostante siano i più colpiti. Vanessa Nakate è anche riuscita, insieme a un esperto di finanza climatica, a dare il via a un progetto per dotare alcune scuole dell'Uganda di pannelli solari e stufe ecologiche.
Nakate.
Ah sì, vero.
Vanessa Nakate. No, perché tu fai tutto il precisetti, però Nakate.
E poi sono arrivate le vernici.
Oh, la vernice è un materiale tipicamente fluido che viene steso sopra una superficie formando, dopo l'essiccazione,
sì,
una pellicola sottile,
bene, ma...
resistente
Bea.
E elastica. È denominata pittura o smalto,
sì, va bene,
se contiene pigmenti.
Bea!
Cosa?
Fermati, questo è un altro podcast.
Ma tu parlavi di vernici, mi è partita la divulgazione.
Sì, ma io mi riferivo alle azioni dimostrative degli attivisti di ultima generazione.
Ah, le ho viste! La vernice sul dito di Cattelan a Milano in Piazza Affari.
Sì, infatti.
E quella gittata sulla Scala, il teatro, quello sempre a Milano, no?
Sì, sì, ma dicevo che...
E poi il Palazzo della Signoria a Firenze.
Va bene, ma mi fai continuare?
Ho capito, quelle lì erano vernici particolari, devi sapere che esistono vernici che si assorbono al substrato e lo impregnano, rendendo la rimozione.
Smettila, non parliamo di vernici.
Ma tu hai detto che parlavamo di vernici, però va bene, ascolto.
Gli attivisti del movimento Ultima Generazione hanno compiuto diverse azioni negli ultimi anni, colpendo luoghi simbolici come fontane, palazzi del potere, statue e opere d'arte, pur mostrando grande attenzione nel non danneggiare le opere grazie, per esempio, all'uso di vernici lavabili.
No, aspetta.
Come no?
No, non era lavabile, te lo stavo spiegando prima.
Ma
la
come
vernice
no?
Lavabile è quella che consente di essere bagnata senza che essa venga rimossa dal suo substrato.
Vabbè, ma l'hanno lavata.
Quella usata piuttosto era vernice che si lavava via, quindi rimovibile. Potrei spiegarti la differenza nella formulazione dei due prodotti, ma ho come l'impressione che non ti interessi.
Ma no, cosa dici? Comunque, queste azioni hanno suscitato sconcerto non soltanto fra politici e amministratori locali, ma anche fra i cittadini. Ci si è chiesti soprattutto se siano efficaci nel comunicare il messaggio, che spesso si perde o non viene rilanciato dai media, nonostante la grande attenzione mediatica che attirano questi interventi.
Ma infatti, man mano hanno cambiato strategia questi ragazzi, hanno iniziato a imbrattarsi loro coprendosi di succo di pomodoro oppure di fango dopo l'alluvione in Emilia-Romagna.
Il succo di pomodoro l'avevano buttato anche sul Van Gogh.
Sì, sul vetro del Van Gogh, quindi non proprio sulla pittura a olio, ma sul vetro, e comunque non era ultima generazione, ma erano i Just Stop Oil.
È vero. Allora, prima parlavamo dei Fridays for Future, poi di ultima generazione, adesso Just Stop Oil. Facciamo un po' di chiarezza. Negli ultimi anni sono nati diversi movimenti che hanno ereditato alcuni metodi d'azione classici dell'ambientalismo, come il ricorso alla protesta non violenta o la messa in pratica di azioni molto eclatanti, ma con uno spirito nuovo, che è dettato dalla necessità di agire subito. I nuovi movimenti puntano a un dialogo serrato con i politici per incalzarli a prendere provvedimenti.
Non solo con i politici, cercano anche un legame con la cittadinanza. Visto che soltanto uno sforzo globale e condiviso può fare la differenza, questi giovani attivisti puntano a coinvolgere i cittadini in assemblee, in incontri di formazione, in dibattiti e proteste. Si tratta di un importante salto avanti perché pone l'accento sul ruolo della società civile e di ogni singolo abitante del pianeta.
E come dicevi tu, sono science-based, basano la protesta sulla conoscenza scientifica e hanno molti alleati proprio nel campo della ricerca. Alcuni di loro la fanno in prima persona.
E come l'han presa i governi?
Non benissimo. Le risposte alle proteste sono piuttosto dure. Multe, arresti, processi. In generale l'intento sembra quello di scoraggiare il più possibile queste azioni, forse temendo derive violente, ma di fatto finora non riconoscendo agli attivisti la dignità di interlocutori.
Quindi Alberto, stai dicendo che non cambierà niente?
In realtà le cose stanno già cambiando. Non è una novità che siano i giovani a sollevare la protesta. Pensa che al vertice di Rio del 1992, quindi più di 30 anni fa, una ragazza canadese di 12 anni, Severn Cullis Suzuki, tenne un discorso ai potenti della Terra che passò alla storia come il discorso della bambina che zittì il mondo per 6 minuti.
Ma sai che non ne ho mai sentito parlare?
È quello il punto. 30 anni fa Cullis Suzuki era una voce isolata e gli stessi climatologi avevano appena iniziato a farsi sentire. Ricordiamo che l'IPCC è nato nel 1988, quindi poco tempo prima. I movimenti all'epoca c'erano, ma erano meno concentrati sulle questioni climatiche e più su quelle genericamente ambientali o politiche. E poi erano più frammentati. Quelli di oggi, pur con tutte le inevitabili differenze, sembrano avere un obiettivo comune e sembrano intenzionati a dare un seguito pratico alle loro aspirazioni.
Oggi sembra che ci sia una maggiore consapevolezza del fatto che i temi ambientali, economici e sociali sono tutti collegati tra loro e che l'impegno deve essere trasversale, oltre che globale. Però, parlando di impegno, la domanda sorge un po' spontanea e inevitabile. Che cosa possiamo fare?
Aspettare.
No, vabbè, ma come? Cioè, 9 puntate a dire che dobbiamo agire subito e poi tu dici di aspettare.
Aspettare la decima. Ne parliamo domani.
How dare you?
Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche. Trovate le fonti in descrizione.